nel 1984 vede la luce sull'Educational Research, che è una delle più prestigiose riviste pedagogiche americane, un fondamentale articolo di Benjamin Bloom intitolato Il problema 2 sigma, ovvero la ricerca di metodi di istruzione di gruppo altrettanto efficaci del tutoraggio individuale. In che cosa consiste questa ricerca, questo studio che per tantissime ragioni è rimasto come una pietra miliare del cammino verso lo sviluppo moderno delle tecnologie dell'apprendimento? Allora, innanzitutto, Bloom e la sua equipe studiano tre gruppi diversi docenti e di studenti, o meglio, il medesimo tipo di docenti e di studenti posti in tre condizioni notevolmente diverse. Il primo è un gruppo tradizionale, lo chiama Bloom, ovvero sia una classe di 25-30 persone, perché in tutto il mondo e paese le classi pollaio non esistono, soltanto in Italia, e alla fine di un periodo di apprendimento viene fatto una verifica sommativa, un test. Il secondo gruppo, invece, è caratterizzato da tutoraggio individuale, cioè ogni studente o ogni paio di studenti ha accesso a un tutore individuale, ma oltre a questo, man mano che impara, riceve dei test formativi intermedi. Alla fine viene compiuto, come nel caso della classe tradizionale, un test sommativo. E che cosa scopre Benjamin Bloom e il suo gruppo? Allora, quello che si scopre è che nel caso del tutoraggio individuale, lo studente medio che ha ricevuto questo tipo di istruzione, che ha compiuto questo tipo di cammino di apprendimento, lo studente medio è al di sopra del 98% degli studenti di una classe tradizionale. Inoltre, si registra un miglioramento di due deviazioni standard, da cui il titolo dell'articolo 2 sigma, tra lo studente medio tradizionale allo studente medio con tutoraggio individuale. Infine, l'intervallo tra lo studente più debole e quello più forte nel caso di tutoraggio risulta praticamente dimezzato, ovvero sia c'è molta meno diversità di risultati dallo studente che ha ottenuto il voto più basso a quello che ha ottenuto il voto più alto nel caso di tutoraggio individuale. Tutto questo, ribadisco, a parità di qualità degli insegnanti e di tipologia degli studenti, altrimenti è chiaro che non sarebbe possibile compiere alcun tipo di paragone. La domanda fondamentale che muove Bloom e il suo gruppo di ricerca è: ma come possiamo riprodurre su larga scala questo effetto straordinario del tutoraggio individuale? Una prima risposta dello studio è contenuta nelle stesse sperimentazioni soggiacenti all'articolo del 1984 di Bloom. Vi è infatti un terzo gruppo che, come dire, viene analizzato e che è stato costituito, in cui viene praticato quello che Bloom chiama il mastery learning, l'apprendimento per padronanza. In che cosa consiste? Consiste sostanzialmente in questo. In una classe come quella tradizionale, invece di eseguire solo test sommativi alla fine, le verifiche finali, vengono somministrati cammin facendo vari test che hanno lo scopo di individuare le lacune dei singoli e individuare procedure individuali di supporto, seguite ovviamente da nuovi test individuali di verifica che, diciamo, gli interventi correttivi abbiano avuto un buon esito. Per aiutare questo cammino vengono utilizzati alcuni insegnanti di sostegno, in realtà molto pochi, un paio per ogni classe di 25-30 persone. Cosa succede in questo caso del mastery learning? Che lo studente medio delle classi in cui viene adottato questo metodo ottiene nei test sommativi finali risultati superiori a quelli dell'84% degli studenti nella classe tradizionale. Il miglioramento che si registra dallo studente medio in condizioni tradizionali a quello in mastery learning è di una deviazione standard, di un sigma. L'intervallo tra lo studente più debole e quello più forte risulta ridotto del 30% circa. come interpretare questi dati? Sia il mastery learning sia il tutoraggio individuale hanno una componente fondamentale che normalmente manca o è fortemente sottoutilizzata nelle nostre classi tradizionali. In Italia, devo dire, da quello che mi risulta in maniera piuttosto drammatica, la valutazione formativa. Suo scopo fondamentale, come abbiamo visto nell'episodio precedente insieme a Luisa, è individuare le lacune esistenti nella conoscenza, nelle capacità dei vari studenti e studentesse, onde colmarli. Ecco. L'individuazione di strumenti di valutazione formativa, perciò, alla prova dei fatti, vale molto di più della qualità intrinseca della lezione frontale. Noi abbiamo sviluppato, e lo capisco, c'è anche un naturale e giustissimo istinto di difesa da parte della classe del corpo docente, questa venerazione per il grande insegnante che fa le lezioni memorabili che rimangono per tutta la vita. Ebbene, dal punto di vista scientifico dell'analisi, dell'apprendimento e dei dati, più importante di questo risulta sicuramente la capacità di fare valutazione formativa, e cioè di assicurarsi che i singoli studenti abbiano effettivamente compreso o meno e di dare loro gli strumenti per crescere in tutto questo. Non è una cosa sicuramente semplice, ma è forse il cuore del processo di apprendimento. L'articolo di Bloom però va oltre il puro utilizzo della valutazione formativa, di cui peraltro, ricordiamo, Benjamin Bloom è stato uno dei grandi teorici e promotori, nonché attuatori in tutti i cammini pedagogici che ha cercato di individuare. Lo spostamento dal mastery learning al tutoraggio individuale, infatti, è altrettanto significativo di quello dalla classe tradizionale al mastery learning. Una prima domanda che sorge allora è: ma che cosa aggiunge il tutoraggio individuale rispetto alla pura esecuzione di test formativi nel corso dell'apprendimento, con seguiti ovviamente da itinerari di correzione e integrazione dell'apprendimento? Allora, tra le varie risposte che vengono date oggi dagli studi pedagogici, vi sono certamente almeno queste tre che vi accenno. La prima è che il tutor individuale, il compagno di viaggio individuale, può offrire quell'adattamento alla personalità e ai tempi del singolo studente, quella personalizzazione che in contesti più ampi ovviamente non è mai fattibile. In secondo luogo, dato forse ancora più importante, la cosiddetta correzione in situ, cioè la capacità di intervenire puntualmente quando serve per evitare frustrazioni allo studente. Immaginate la condizione classica dello studente che non ha capito qualcosa e che, se non ha coraggio, manco alza la mano, e molti non lo fanno. Ma prima di poter avere una risposta, magari deve aspettare tempi tali che hanno portato all'accumulo di ulteriori dubbi, ulteriori frustrazioni. Il tutoraggio individuale invece ha questa possibilità di rispondere immediatamente, in situ, come si dice in gergo pedagogico, al problema che lo studente manifesta. Il terzo è una teoria fondamentale dell'apprendimento maturata a inizi del XX secolo grazie agli studi di Lev Vygotsky, è la cosiddetta zona di sviluppo prossimale. Esiste cioè una distanza tra ciò che uno può apprendere da solo e ciò che può apprendere se accompagnato. Questa appunto è la zona di sviluppo prossimale. L'accompagnamento, lo sviluppo che avviene quando si è accompagnati personalmente, beneficia immediatamente di questa possibilità di non andare sul troppo difficile, ma neppure sul troppo facile, e di dosare costantemente, stimolare costantemente la modalità giusta di apprendimento. Certo, detto tutto questo, resta un problema non indifferente. Il tutoraggio individuale ha dei costi insostenibili, questo è ovvio. Però non è neanche questo l'unico problema. Non sarebbe, anche se avessimo le risorse per farlo, neppure praticabile per altre ragioni. Pensate che oggi in Italia c'è un insegnante nella scuola per ogni 10 studenti in media. Il tutoraggio individuale significherebbe almeno moltiplicare per 5 questa risorsa, portare il corpo docente a milioni di unità, cosa che significherebbe approntare i meccanismi per formare queste quantità enormi di docenti. Insomma, il problema è grande. Che cosa fare? Con la crescita di potenza dei computer, delle macchine lavoratrici, l'intelligenza artificiale è venuta fortemente in soccorso di questo genere di problemi. Da quel fatidico articolo del 1984 in poi, infatti, gli algoritmi sono stati sviluppati sempre di più per riprodurre su larga scala ciò che un tutore individuale umano è normalmente capace di garantire. È così nato l'uso dei chatbot, i programmi per riconoscimento del linguaggio e delle emozioni, ma soprattutto il cosiddetto apprendimento adattivo, che sebbene oggi sia praticamente assente in Italia, è destinato ad avere un ruolo fondamentale nell'istruzione del futuro, come in diversi paesi ormai sta emergendo in maniera chiara. Non si tratta ovviamente di sostituire gli umani con le macchine, ma di costruire delle sinergie intelligenti che consentano la massimizzazione dell'apprendimento. Come? Ancora una volta, mettendo al centro di tutto la valutazione formativa. Immaginate di caricare un programma con tutta una serie di domande che consentono di verificare cosa gli studenti e le studentesse sanno e non sanno, e che quindi lo strumento tecnologico sappia somministrare il sapere che gli umani gli hanno insegnato a seconda di come il singolo sa, si comporta, si muove nel mondo dell'apprendimento, correggendo non appena ne sorge la necessità, sostenendo gli sforzi, aiutando il riposo e anche le pause, cioè sapendo dosare tutte quelle componenti che un buon tutore sa utilizzare nel cammino di accompagnamento di uno studente. Certo, detto tutto questo, voi chiederete: e l'insegnante scomparirà? Le macchine prendono il nostro posto? Una delle obiezioni più importanti e credo sicuramente valide, almeno al momento attuale, è quella che il sapere non è solo un insieme di nozioni, ma anche qualcosa di imprevedibile e di creativo, ci mancherebbe. Infatti nessuno dice che quanto abbiamo descritto nel parlare di apprendimento adattivo, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che tutto questo esaurirà il cammino di apprendimento, e ancor meno che i docenti in carne ed ossa verranno sostituiti dalle macchine. Sicuramente però ci sarà un beneficio enorme a sapere utilizzare questi strumenti da parte di un docente. Questo perché, e questo è importante capirlo, gli stessi strumenti che consentono la riproduzione su larga scala del tutoraggio individuale possono anche, se pensati bene, raccogliere una miriade di dati fondamentali sull'apprendimento. Allora i docenti possono ulteriormente colmare le lacune rimanenti che il sistema indica nelle classi dei singoli studenti, ma soprattutto possono utilizzare i tempi comuni di apprendimento, l'apprendimento sincrono, la classe, i momenti insieme, per attività più avanzate, in cui tutte e tutti possano sviluppare delle facoltà critiche superiori, nonché le cosiddette competenze trasversali, che lo abbiamo sottolineato in alcuni incontri passati, sono veramente importanti e fondamentali per le nostre ragazze e i nostri ragazzi in avvenire. Queste sono alcune idee, alcuni stimoli fondamentali di quello che è probabilmente il cuore del contributo dell'intelligenza artificiale all'apprendimento, che arricchisce i nostri itinerari pedagogici, ci consente cose che normalmente non sarebbero possibili né finanziariamente né da un punto di vista pratico nella vita di ogni giorno, apre dei problemi, delle vie, dischiude potenzialità, solleva interrogativi, però è fondamentale per l'apprendimento futuro e soprattutto anche per il ruolo futuro dei nostri docenti. Nella prossima puntata avremo il piacere di ospitare uno dei massimi esperti italiani di tecnologia applicata alla formazione, Federico Fantacone. Con lui andremo a fondo di altri strumenti che la tecnologia mette a disposizione dei docenti, degli operatori del mondo della scuola, per pensare veramente dei cammini innovativi, dove l'innovativo non è un aggettivo, come dire, da fanatici dei computer, ma è la comprensione che ogni nuova risorsa può portarci oltre, può espandere le nostre potenzialità e ovviamente va conosciuta, studiata e utilizzata in maniera intelligente. Alla prossima allora, e vi ringrazio per avermi ascoltato.